State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma dalla Russia, perché se nei giorni scorsi le autorità ucraine avevano lanciato l'allarme sul dispiegamento di truppe di Mosca vicino al confine, i movimenti di uomini e mezzi militari del Cremlino non si fermano e coinvolgono anche il Mar Nero, dove anche il Regno Unito sta per inviare delle navi da guerra.
Secondo il Sunday Times, alti funzionari britannici hanno aggiunto che i mezzi della Royal Navy verranno appoggiati da aerei e sottomarini e che supporteranno le navi in caso di minacce da parte delle forze russe. Un portavoce del Ministero della Difesa britannico ha spiegato che il Regno Unito intende dimostrare il suo sostegno all'Ucraina. Su cosa sta avvenendo nel Mar Nero abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Ascoltiamo.
In Europa la tensione fra il Cremlino e l'Occidente continua ad aumentare. Siamo tornati agli scenari della guerra fredda o giù di lì. Se fino a qualche settimana fa i vari inseguimenti aerei sul Mar Nero o sul Mar Baltico fra velivoli russi e della NATO non facevano quasi notizia, adesso la crisi diplomatica ha riportato alla ribalta anche la sfida militare. Manco un mese fa, ad esempio, un sottomarino federale ha a lungo inseguito nel Mediterraneo una delle maggiori portaerei americane. I grandi bombardieri, quelli in grado di portare le bombe atomiche, tanto per intenderci, dell'una e dell'altra parte, sono di continuo in volo. I contendenti, in sintesi, stanno mostrando i muscoli, oggi più del solito. Come denunciato dall'Occidente, i russi hanno ammassato circa 80.000 uomini lungo il loro confine occidentale. Gli ucraini, dall'altra parte, sono pronti a qualsiasi evenienza. Oltre 50 aerei russi di tutti i tipi stanno partecipando ufficialmente a manovre sul Mar Nero. Decine sono le imbarcazioni navali impegnate fino ai primi di maggio. Il tutto, dice il Cremlino, sono esercitazioni e non un atto di aggressione. L'Occidente non vuole però lasciare sola l'Ucraina e muove proprie navi nella stessa area. Ecco cosa sta succedendo. Già l'anno scorso i russi tennero simili esercitazioni chiamate Zapad 20. Chissà, presto in estate ci sarà il Zapad 21. Zapad significa Occidente. L'obiettivo di quanto sta avvenendo è impressionare l'avversario per ottenere vantaggi diplomatici in un futuro negoziato.
Insomma, al di là della situazione nel Mar Nero, sulla quale abbiamo chiesto conto al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, resta altissima anche la tensione tra Russia e Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha annunciato la scorsa settimana delle sanzioni contro il Cremlino, accusato da una parte di ingerenza nelle elezioni presidenziali americane e dall'altra di aver ricoperto un ruolo nell'attacco hacker contro alcune agenzie governative americane.
Washington ha quindi imposto alcune sanzioni contro Mosca, che ha negato ogni addebito e ha replicato espellendo dalla Russia 10 diplomatici americani. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha intanto invitato anche l'ambasciatore statunitense a Mosca, John Sullivan, a rientrare a Washington per consultazioni ed ha aggiunto che alti funzionari statunitensi sarà vietato l'ingresso in Russia. Tra questi il ministro della giustizia, il direttore dell'FBI e quello dell'intelligence nazionale.
Lavrov, che ha anche annunciato l'espulsione di diplomatici di altri paesi europei, ha aggiunto che le organizzazioni non governative che interferiscono, così ha detto, con la politica di Mosca saranno chiuse e sarà negato alla sede diplomatica statunitense la possibilità di assumere cittadini russi e di paesi terzi come staff di supporto. Ma come e perché l'insediamento di Joe Biden ha cambiato l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti di Mosca? Ce lo spiega ancora Giuseppe D'Amato, al quale abbiamo chiesto anche quali siano le famose sanzioni disposte da Washington a Mosca.
Con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca è cambiata la politica americana nella regione. Donald Trump per 4 anni si è semplicemente girato dall'altra parte facendo finta di niente. Adesso sono venuti i nodi al pettine, la resa dei conti in attesa dagli ultimi mesi del mandato di Barack Obama. I democratici americani sono ancora indignati per le interferenze cibernetiche ai loro danni, a loro dire, i cui colpevoli sono i russi, sia nella campagna elettorale del 2016 sia del 2020. Hanno scelto di rispondere colpo sul colpo, lasciando aperto un solo canale diplomatico, facendo male a Mosca, ma non troppo. Le misure finanziarie, ad esempio, sono solo misure blande e di poco conto. Il debito sovrano federale colpito è basso. Più grave sarebbe il blocco del circuito delle carte di credito occidentali o addirittura dello SWIFT bancario. Attenzione però, l'obiettivo vero non è strangolare la Russia, rischiando di buttarla ancora più geopoliticamente fra le braccia della Cina, ma riequilibrare il rapporto bilaterale. Washington sta dicendo a Mosca che per ogni azione che in futuro metterà in atto pagherà un alto costo. È venuto il momento di smetterla, in pratica. Così espulsioni di diplomatici, secondo l'amministrazione Biden, in vero sono spie camuffate ed il Cremlino ha risposto con ugual moneta. Washington vuole bloccare l'innovazione tecnologica di Mosca ed ha messo al bando 6 compagnie russe, ma rispetto alla guerra fredda il Cremlino può ottenere la tecnologia dalla Cina.
Questo era un altro estratto del resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Ed oltre ad l'Ucraina e agli Stati Uniti, anche altri paesi europei accusano la Russia di ingerenze. Basti pensare all'Italia e al caso dell'ufficiale della Marina Walter Biot, arrestato per aver fornito piani militari italiani al Cremlino in cambio di denaro.
E non solo, la scorsa settimana la Polonia ha espulso 3 diplomatici russi, domenica poi è stata la Repubblica Ceca ad annunciare un provvedimento analogo nei confronti di 18 rappresentanti del Cremlino, tutto ciò come risposta al presunto coinvolgimento di agenti segreti moscoviti nell'esplosione di un deposito di munizioni nel 2014 che provocò 2 vittime. Praga sostiene infatti di essere in possesso di prove inequivocabili che accuserebbero Mosca, e anche in questo caso ascoltiamo Giuseppe D'Amato.
Anche gli europei hanno cambiato linea e ora scelgono la fermezza verso Mosca, certamente dopo essersi accordati con la Casa Bianca. Sono indignati dalla persistente campagna informativa portata avanti dai russi dall'inizio della crisi ucraina nel 2014 e dall'intrusione, a loro dire, nelle varie campagne elettorali nazionali. Giro di vite poi anche sulle presunte reti spionistiche e sui soldi di incerta provenienza. Colpisce come lo scandalo in Repubblica Ceca venga collegato con l'attentato di Salisbury in Gran Bretagna nel 2018. Quello che sta venendo fuori in queste ore a Praga è il frutto del lavoro di anni di investigazione. È stato tenuto in serbo fino al momento giusto. Il vento è infatti cambiato adesso a Washington. Se prima gli europei avevano scelto di far correre, non dando troppa importanza a certe cose, sperando in tempi migliori, ora rispondono aprendo addirittura gli archivi. Si vogliono, in estrema sintesi, delimitare i confini del rapporto fra Russia ed Occidente con il filo rosso. Mosca ha risposto con uguale pugno duro o di più. Se i diplomatici russi hanno avuto 3 giorni per lasciare Praga, quelli cechi hanno avuto solo 24 ore. Analoghe dinamiche sono state scelte anche contro polacchi ed americani. Il Ministero degli Esteri di Mosca sostiene che gli europei stanno portando avanti una campagna antirussa prendendo ordini da Washington.
e le tensioni tra Russia ed Occidente vengono inoltre alimentate anche dal caso di Alexei Navalny, l'oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, che è stato arrestato a gennaio al rientro a Mosca e che, secondo il suo portavoce, rischia di morire in carcere.
L'amministrazione Biden ha fatto sapere alla Russia che ci saranno conseguenze se Navalny non dovesse uscire vivo dal periodo di detenzione, e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha aggiunto, intervistato dalla CNN, che ciò che accade a Navalny è una responsabilità del governo di Mosca e che la Russia sarà ritenuta responsabile dalla comunità internazionale. Come si inserisca questa vicenda nel quadro generale delle tensioni tra il Cremlino e l'Occidente, lo abbiamo chiesto ancora a Giuseppe D'Amato.
Alexei Navalny è una vera spina nel fianco per il Cremlino e l'amministrazione Putin. L'oppositore, dalla colonia penale di Pakrov, in cui è recluso, è stato ora portato in un ospedale per delle cure di medici del sistema sanitario nazionale. I suoi sostenitori affermano che Navalny, in sciopero dalla fame dal 31 marzo, rischia di morire per insufficienza cardiaca e vogliono l'intervento di dottori di propria fiducia. Mercoledì sera scenderanno in piazza dopo uno dei soliti discorsi annuali di Vladimir Putin. Si annunciano proteste e scontri. I dimostranti di manifestazioni non autorizzate rischiano penalmente molto. Il servizio federale carcerario alla vicenda Navalny dà una interpretazione opposta rispetto a quella dell'opposizione. L'attivista dice: è in condizioni soddisfacenti. Siamo insomma al muro contro muro. Anche qui l'Occidente che minaccia ulteriori sanzioni e su posizioni opposte a quelle del Cremlino.
Questo dunque un altro estratto dell'intervento del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione, dei vari motivi di tensione, di scontro tra Mosca e l'Occidente. La versione podcast con l'intervento di Giuseppe D'Amato sarà disponibile sul nostro sito al termine del programma. Il sito è sbs.com.au/italian e poi lo troverete anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.